magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Intanto vi dico, sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e la trasmissione di oggi, premetto, inizia praticamente quel ciclo che naturalmente dopo intervalleremo con altre trasmissioni, che riguarda la manipolazione mentale e la gestione delle masse mediante l'illusione. Questo tipo di pagine che trovate su internet, trovate tranquillamente nel sito stregoneriapagana.it, nasce praticamente da un'analisi di un libro di Howard Gardner, esattamente Cambiare idea, il quale ha fatto suscitare tutta una serie di riflessioni e tutta una serie di interazioni soggettive col mondo, portandomi a vedere quali sono alcune cosette che Gardner non capisce, non vuole vedere, oppure Gardner ha sollecitato nella mia intuizione, nel mio modo di guardare e di vedere il mondo. Parte di oggi si riferisce praticamente alla prima parte e andremo avanti circa per 8 trasmissioni a parlare della faccenda. Quando si analizza una relazione, devono essere considerati entrambi gli oggetti della relazione, e questo sfugge molto a Gardner. Per masse si intendono degli insiemi di individui che per convinzioni comuni agiscono come un insieme omogeneo. Quando usiamo il termine leader o consideriamo un soggetto come diverso dalla massa, intendiamo un individuo critico, intendiamo un individuo che usa la massa ponendosi al di sopra di essa. Sia colui che critica la massa, pur rimanendo all'interno dell'insieme, non intende dominarla, sia colui che vive all'interno della massa e che agisce nella massa e che comunque pratica la critica nei confronti delle condizioni in cui la massa vive. Le relazioni che intendo considerare sono relazioni fra massa e individuo. La relazione massa ed individuo è sempre una relazione conflittuale, una relazione in cui la massa intende costringere l'individuo a soggettivare tensioni e soluzioni comunemente condivise dalla massa. Per contro, l'individuo tende sempre a svolgere le proprie tensioni in funzione della soddisfazione dei propri bisogni, per quanto la sua cultura gli permette di osservare. Alcuni individui riescono ad usare la massa per i propri scopi, o se preferite si sentono gratificati nell'usare la massa. Usare la massa è sempre stato l'ideale di ogni leader, far sì che la massa faccia proprio le sue stesse aspettative e segua le sue direttive. Far sì che la massa lo onori in quanto leader, come colui che conduce la massa attraverso il Mar Rosso dividendo le acque. Le immagini che noi ritroviamo sempre all'interno della società sono sempre le immagini indotte e imposte attraverso il condizionamento mentale della Bibbia. E a proposito di questo, vediamo come nel libro di Dizionario di Psicologia di Galimberti, al termine manipolazione esiste tutta una serie di riflessioni che vanno sotto la voce manipolazioni, che ci permettono anche di capire cosa significa manipolare la massa. E dal tedesco, inglese, tedesco, francese, in psicologia qualsiasi comportamento adattativo, animale o umano, che consente all'organismo di selezionare gli oggetti del proprio ambiente e di declinarli in base alle proprie esigenze interagendo con essi a livello prevalentemente motorio. Jean Piaget ha indicato nella manipolazione una delle principali attività dello stadio percettivo motorio che in seguito all'acquisizione di schemi simbolici prosegue in modo più strutturato nello stadio preoperatorio dello sviluppo cognitivo. In pratica, cosa è che ha scoperto Piaget? Piaget ha scoperto che nel bambino appena nato esistono tutta una serie di sistemi adattativi del bambino nei confronti dei fenomeni che gli giungono dal mondo, che dopo restano gli schemi fondamentali sui quali il bambino va a costruire la propria esistenza, va a costruire la propria vita. Naturalmente, a quel punto, com'è che si condiziona mentalmente il bambino? Si condiziona mentalmente il bambino dandogli un certo numero di fenomeni, mostrandogli un certo numero di fenomeni ristretti, costringendo il bambino ad adattarsi a quel tipo e a quella tipologia di fenomeni e dando risposte dal mondo di piacere o di dolore o di sofferenza, sia psichica che fisica, sofferenza emotiva, se le risposte del bambino non sono adeguate alle aspettative di chi gli dà i fenomeni. Praticamente si tratta sempre della solita gabbia di Pavlov in cui viene rinchiuso il cane. Il cane rinchiuso nella gabbia si mette a salivare come vuole lo sperimentatore soltanto perché è all'interno di una gabbia, cioè all'interno di una quantità e una qualità di fenomeni estremamente ristretta e estremamente limitata. Le sbarre di quella gabbia sono il segreto della manipolazione mentale. Naturalmente, cosa succede? Succede che quando quella manipolazione mentale viene imposta nella primissima infanzia, viene imposta fin da quando eravamo in pancia della madre, si fissa sempre più profondamente nelle emozioni, cioè a mano che l'età del bambino avanza, a mano che il bambino cresce, la manipolazione mentale diventa sempre più superficiale, cioè anziché inserirsi, stratificarsi nel profondo emotivo, nella parte antica del cervello, praticamente resta sempre più superficiale. E a mano che andiamo avanti nell'età, la manipolazione mentale è sempre più difficile e quasi impossibile, perché il sostrato dell'individuo resta sempre le emozioni, la struttura infantile dell'individuo, che fa da modello, che fa da simbolo di tutto ciò che l'individuo vi sedimenta sopra. Pertanto, la manipolazione mentale degli individui adulti, il plagio, in realtà non esiste. Esiste il plagio ed esiste la manipolazione mentale dei bambini piccolissimi. E anche la manipolazione mentale dei bambini piccolissimi è sempre limitata a quella che è la sfera dei bisogni e la sfera delle risposte che la società o la vita impone loro. Perché voi non riuscirete mai a manipolare mentalmente un bambino tanto da costringerlo a non mangiare, perché altrimenti morirebbe. Pertanto, voi non potrete mai manipolare al punto tale un bambino sano da non consentirgli di mettersi in testa di non camminare, perché le esigenze della società gli impongono di camminare. Cioè, in pratica, più sono i fenomeni, più sono le esigenze, più sono i bisogni che agiscono sulla sfera infantile, e tanto minore è un tipo di manipolazione che vada contro questa sfera dei bisogni e vada contro questa sfera delle necessità infantili. E il problema è che invece esiste la veicolazione di tutto questo, cioè tu hai bisogno di fare una cosa e io pongo le condizioni perché tu possa veicolare, possa soddisfare questo bisogno in questa e solo in questa direzione. Ebbene, la manipolazione dell'individuo affinché veicoli i suoi bisogni e le sue tensioni in questa e solo in questa direzione è in realtà il segreto della vera manipolazione, che poi avviene anche manipolazione delle masse, manipolazione dei ragazzi, manipolazione delle idee religiose, eccetera. Infatti, sempre Galimberti ci dice: il termine manipolazione ricorre anche con una valenza negativa a proposito di quelle condotte messe in atto allo scopo di controllare e manovrare gli altri per raggiungere i propri scopi. Tali condotte, ci spiega Galimberti, si riscontrano nei bambini quando utilizzano il pianto o atteggiamenti seduttivi per la soddisfazione dei loro desideri, e negli adulti che individuano il lato debole delle persone che intendono manipolare. Anche nei nevrotici a sfondo isterico che utilizzano il sintomo per modificare la condotta di chi li circonda nella comunicazione di massa attraverso l'informazione incessante, ripetuta o alterata. Pertanto, esistono delle attività dei soggetti che tendono comunque a manipolare l'ambiente, però esistono dei soggetti che manipolano l'ambiente, per esempio, in maniera opportuna, in maniera truffaldina. Ora, le persone possono anche andare bene, la manipolazione che subiscono è importante che sappiano che quello è un tentativo di manipolazione, non un'esigenza vera che l'ambiente pone verso di loro. Cioè, un conto è rispondere a dei fenomeni dell'ambiente e un conto è che l'ambiente chieda a te di adattarti a delle cose che sono contrarie ai tuoi bisogni e sono invece funzionali ai bisogni dell'ambiente. E spesso gli adattamenti si ottengono quando il soggetto non sa esattamente a cosa si deve adattare o perché si deve adattare. Andiamo avanti ancora col testo. La figura del leader, dunque, è sempre quella che ci riporta a manipolazione mentale infantile, è sempre quella di Mosè, è sempre quella di Gesù, è sempre quella che tira le masse, e naturalmente questa è la figura del leader. Howard Gardner, finanziato dalla sua università e per conto di aziende che lo finanziano, intende definire i modi e le procedure per le quali un individuo diventa un leader sociale. Howard Gardner ha in mente Mosè, che conduce gli ebrei fuori dall'Egitto. Howard Gardner non conosce, non vuole conoscere Lucio Quinzio Cincinnato. Perché? Perché il punto di vista di Gardner non sono le persone, ma il Dio padrone, che riafferma il suo essere Dio padrone, nel costringere le persone a seguirne le direttive. Così il leader non è colui che risolve i problemi sociali, ma colui che li crea in funzione di una propria missione messianica. Il messianesimo, come il messia, viene imposto alle masse, diventa di fatto il problema che Howard Gardner vuole risolvere. E in questo, per leggere anche gli aspetti di Gardner, le sue elucubrazioni, no? Cioè le sue fuori di testa, leggiamo un passo dal Cambiare idea di Gardner, ed è esattamente nell'ultima edizione della Feltrinelli, a pagina 198, l'edizione tascabile Universale Economica Feltrinelli, a pagina 198, quando parla dei cambiamenti mentali della sfera intellettuale, dice Gardner: abbiamo visto nel presente capitolo come i cambiamenti di opinione nella sfera politica rispecchino di solito un'analisi dei fatti che avvengono nel mondo. La rapida caduta del comunismo, per esempio, ha indotto molte persone a mettere in dubbio la praticabilità di una simile forma di governo. Abbiamo visto anche che i cambiamenti mentali nella sfera religiosa sono il riflesso del vissuto emotivo di una persona, nonché del suo rapporto con la divinità e, secondo la suggestiva definizione del teologo Paul Tillich, con le più alte problematiche dell'essere umano. È il cuore a convincere una persona a ritornare alla propria fede e ad adottarne una diversa o a diventare atea o agnostica. Praticamente ciò che sfugge a Gardner è che le cose hanno due rappresentazioni diverse. Una è ciò che è l'atteggiamento psichico, l'atteggiamento emotivo di una persona, cioè la ricerca della persona della soddisfazione dei bisogni emotivi nel mondo, e l'altra è la veicolazione, è il modo con cui la persona va a soddisfare i suoi bisogni emotivi nel mondo. Cioè, una persona non cambia quasi mai quelle che sono le sue emozioni nel mondo, ma cambia l'aspetto superficiale, cioè l'aspetto di veicolazione delle proprie emozioni sul mondo. Se voi andate da un comunista che è caduto al comunismo, vi dirà: sì, ho scoperto che Stalin faceva queste cose, ma ha scoperto che Stalin faceva queste cose al di fuori di quello che era l'ideologia comunista o l'ideologia stalinista stessa. Cioè, se voi vi leggete i testi di Stalin, troverete che i gulag, i campi di concentramento, non esistono. Cioè, non fa parte dell'idea religiosa, dell'idea ideologica. A differenza invece dei campi di sterminio nazisti, che sono ben delineati nel Mein Kampf, in cui l'odio per gli ebrei, per i diversi, per gli zingari, è ben marcato. Cioè, passare dall'odio scritto al campo di sterminio è normale. Voi questo non lo trovate negli scritti neanche di Stalin. Perché? Perché questa pratica non appartiene a quella tipologia di ideologia e non appartiene alla veicolazione dei sentimenti che avevano le persone allora che si chiamavano comuniste, ma era estranea, cioè faceva parte dell'insieme di un regime diverso che non era riconosciuto nella veicolazione della struttura emotiva delle persone che allora si chiamavano comuniste. Il fatto di scoprire che sotto il termine comunista passavano tutte queste cose chiaramente ha mandato in tilt molte persone. Come molte persone sono andate in tilt perché Blair, il laburista, si è comportato come la Thatcher. Come molte persone sono andate a quel paese perché molte decisioni di Mitterrand, socialista, erano in realtà conservatrici. Come molte persone sono andate fuori perché molti leader che si dichiaravano comunisti, che avevano una certa ideologia, in realtà veicolavano, usavano quell'ideologia per raccogliere voti, per raccogliere consenso, e nello stesso tempo dopo la veicolavano per cose in cui i comunisti, quelli che si dichiaravano comunisti, non si riconoscevano. Cioè praticamente esisteva una contraddizione di fondo fra ciò che era il sentimento, fra ciò che era la tensione emotiva delle persone e ciò che era la veicolazione che di quelle tensioni emotive ne facevano i leader politici. Questo vale anche per le convinzioni religiose. Esistono delle convinzioni religiose profonde delle persone ed esistono la possibilità delle persone di veicolare quelle idee religiose. Ora, se non si riesce a comprendere che le due cose sono distinte, non si riesce nemmeno a capire cosa significa un cambiare idea o un cambiare atteggiamento nel mondo rispetto naturalmente alle persone che non ingannano. Stiamo parlando sempre di comportamento coerente e onorevole delle persone. Chiaramente le persone non è che cambiano, non è che una persona che vuole la libertà delle persone si mette a costruire campi di sterminio. Cioè, non è che una persona che vuole la libertà delle persone di quel popolo si mette a dire quel popolo è roba mia. Perché nel momento stesso che lei veicola delle idee per la libertà di quel popolo e poi si mette a dire è roba mia, quel popolo si vede la contraddizione fra chi lo possiede e le idee di liberazione che lui aveva appoggiato, e c'è chiaramente un cambio di atteggiamento del popolo rispetto a quella persona. Questo c'è, ma non è un cambiamento di idee, è una rivelazione che il popolo riceve rispetto a quella persona che l'ha ingannata. Una volta appoggiai Taradas per certe idee che aveva, in realtà si è rivelato che le sue idee erano truffaldine. Il mio atteggiamento nei confronti di Taradas è completamente cambiato. Cioè, ho disprezzo per quella persona, ma non è che io ho cambiato le mie idee. Diciamo che Taradas, mi sono sentito usato da Taradas, come mi sono sentito usato da Lemma Bonino, la quale aveva delle idee di libertà civile e in realtà macellava le persone, come mi sono sentito tradito da altre persone che avevano delle idee, cioè manifestavano dei principi, e in realtà il loro manifestare quei principi era assolutamente strumentale per obiettivi diversi. Ma qui siamo in un altro ambito, siamo in un'altra fascia. E infatti troveremo che Gardner usa molto questo modo di cambiare idea come cambiare atteggiamento nei confronti di. E anche questo è un discorso abbastanza particolare. Andiamo avanti. Secondo Howard Gardner, il messia, il leader, è colui capace di manifestare idee, concetti, storie e teorie. Questa capacità, secondo Howard Gardner, separa il leader, il Mosè, dalla massa e lo rende degno di condurre la massa attraverso il deserto del grigiore quotidiano in cui quella massa, secondo la visione di Gardner, è destinata a vivere. La massa, incapace di riconoscere il suo leader, deve essere indotta a credere in una speranza, e il leader deve mettere in atto delle strategie per far accettare le sue idee, alimentando l'illusione nella speranza della massa. Solo alimentando le illusioni nella speranza della massa, un individuo può eleggersi a leader spacciando i propri obiettivi come idee, concetti, storie e teorie. Una massa, consapevole delle relazioni fra sé e il mondo, cerca il proprio leader in funzione di bisogni o di obiettivi che deve raggiungere. Non alimenta speranze illusorie di attesa messianica, ma razionalizza il problema e delega il leader in funzione della soluzione di quel problema. Una massa non consapevole delle relazioni fra sé e il mondo in cui vive è sempre, secondo la visione di Gardner, in attesa del proprio Messia. Così una massa consapevole cerca il proprio Lucio Quinzio Cincinnato per risolvere il proprio problema e, una volta risolto, riprendere in mano le proprie relazioni con il mondo. Una massa non consapevole è pronta ad accogliere ogni messia che si presenta, purché questi abbia le giuste tecniche con cui imporsi, il giusto Dio dal quale essere inviato, la giusta speranza da spacciare alla massa come una dose di eroina, anche se quell'eroina consiste in una generazione disperata, consiste in una generazione dispersa nel deserto. Gardner definisce sette tecniche, che analizzeremo uno a uno in varie trasmissioni, sette modi da considerare per circuire la massa, tecniche che Gardner definisce con le sette R. Vedremo poi come a queste sette R ne aggiungeremo un'ottava, che è la reminiscenza emotiva. Le masse, secondo Gardner, sono tali perché, a differenza del leader, non hanno idee, concetti, storie o teorie, almeno rispetto al problema e alla collocazione che assume il leader, il Messia. Il concetto di massa usato da Howard Gardner parte dal presupposto che gli individui massa non abbiano nessuna capacità di leggere la realtà in cui vivono, ma soprattutto non siano in grado di cogliere le prospettive future della modificazione della realtà contingente. Per Gardner, gli individui massa sono come le pecore del buon pastore che seguono la voce del leader. Se vogliamo prendere la condizione attuale, sono quelli che hanno fatto gli investimenti in quelle banche che in questo momento stanno fallendo a tutto spiano negli Stati Uniti e hanno creato quella situazione finanziaria disastrosa a livello mondiale. Una voce che, secondo Howard Gardner, deve farsi sentire, quella del leader, mediante delle tecniche quali il raziocinio, la ricerca, la risonanza, la ridefinizione delle immagini mentali, le risorse, ricompense, realtà esterne e le resistenze. Il leader, considerando questi elementi che devono trasformarsi, che vengono trasformati in tecniche, riesce ad imporre alla massa le sue idee, i suoi concetti, le sue storie e le sue teorie. Quando Gardner analizza i vissuti di alcuni personaggi, estrae l'elemento che a suo giudizio ha trasformato quel personaggio in un leader. Si dimentica che la condizione per cui quell'individuo ha espresso un'azione che lo ha portato alla testa delle masse o guidato dei comportamenti delle masse non è dovuta alle tecniche che Gardner ha estrapolato. Quell'individuo ha condotto le masse, ha gestito una situazione sociale, ha gestito una situazione economica. Solo per questo è preso in considerazione da Gardner. Solo che Gardner non prende in considerazione l'individuo e i suoi processi di costruzione e le sue trasformazioni soggettive. Gardner prende in considerazione soltanto la tecnica o il momento o l'attimo della vita che quell'individuo ha usato in quella situazione specifica. È dagli effetti prodotti da quell'individuo che Gardner, incapace e impossibilitato a costruire i processi di trasformazione, fotografa le tecniche che Gardner immagina che quell'individuo abbia usato. In pratica, Gardner, nel suo tipo di analisi, usa tutta una serie di verità con cui costruire degli schemi di creazione del singolo individuo. Vedremo come nei comportamenti di Bush, nei comportamenti della Thatcher, nei comportamenti di Gandhi, nei comportamenti di Darwin, che egli analizza, in realtà Gardner non fa altro che costruire delle verità che ritaglia sopra il singolo individuo, dicendo quell'individuo ha fatto questo perché, e gli ritaglia sopra la verità. E questo è un errore grossissimo, perché semplice fatto che quell'individuo, prima di aver ritagliato quella verità, che è un attimo storico, oppure è una sua azione, un libro che ha scritto, il viaggio di Darwin, o le scelte di Bush che scatenano la guerra in Iraq, eccetera, sono una frazione che è il risultato di tutto il suo divenire. Cioè è il risultato di 20, 30, 40, 50 anni di vissuto e di relazioni con il mondo che ha trasformato l'individuo e che l'ha portato a fare anche quel gesto. Ma quel gesto non è ritagliato come una verità sull'individuo, creato da un Dio padrone, ma è frutto delle trasformazioni dell'individuo e della capacità di adattamento della percezione dell'individuo all'ambiente in cui è vissuto. In sostanza, mentre un individuo è il prodotto di un processo di adattamento soggettivo ad una situazione familiare e sociale che lo ha prodotto, è il prodotto della sua trasformazione soggettiva in base alle relazioni culturali che ha vissuto, è il prodotto del divenuto, delle tensioni verso il divenire dell'insieme culturale che sta vivendo, Gardner lo separa dall'insieme, lo immagina creato da un Dio padrone e cerca le tecniche attraverso le quali costui, a differenza degli individui in massa, è diventato un leader. E come leader può condurre le pecore che seguono la sua voce. Se seguiamo l'operazione contraria, cioè dalla tecnica individuata da Gardner, formiamo il leader sociale, troviamo che le esigenze di controllo della massa inducono il leader ad esprimere idee, concetti, col linguaggio semplice, che non è il linguaggio semplice con cui esprimere i concetti, ma è il concetto semplice, banale, retorico, ignorante, che può essere compreso da una massa che trova nel leader che lo esprime il referente del proprio pensiero. Non si tratta del leader che guida le masse, ma di un individuo che guida una massa giustificandone la sua miseria culturale, cioè miseria culturale delle masse attraverso le sue affermazioni. E la massa si lascia guidare proprio perché trova nella miseria culturale espressa una difesa dalla propria ansia. Così, secondo Gardner, alle masse non interessano raziocinio, ricerca, risonanza, ridefinizione delle immagini mentali, risorse, ricompense, realtà esterne, resistenze, semplicemente perché non sanno né che farsene né a cosa possono loro servire. Io, che 40 anni fa sventolavo il libretto rosso di Mao Zedong, conosco perfettamente i motivi per cui milioni di persone allora lo sventolarono e perché ora non lo sventolano più. Quelle persone, per la prima volta nella loro storia, avevano delle regole, un sistema, un metodo con cui leggere e interpretare la realtà in cui vivevano. Un metodo sufficientemente semplice da essere usato e sufficientemente culturale da permettere a quelle persone di fare un passo avanti nella lettura della realtà. Oggi esistono chiaramente altri metodi, ma allora quello era il primo metodo che consentiva alle persone di non essere massa ma individui. Quello di Howard Gardner è un metodo, ma molti metodi nel frattempo lo hanno preceduto. Per parlare di novelli messia, Mosè, Howard Gardner usa esempi come Mandela, Gandhi, Clinton, Reagan, Thatcher, Safiro, Friedman. Tutti hanno una massa da gestire, tutti gestiscono le masse con grande intelligenza, secondo Gardner, per i propri fini. Poi usa leader scientifici come Marx, Darwin e Freud. Non comprende perché costoro abbiano avuto il successo che hanno avuto e non comprende perché a Gardner sfugge una condizione precisa, il bisogno di massa. Il leader, per Gardner, appare come un bugiardo, un truffatore, un delinquente, separato dalla massa che deve costringerla a seguire i suoi processi. Per cui a Gardner non ha una condizione morale da manifestare. Per lui il delinquente che diventa leader non può più essere chiamato delinquente, perché è un leader. È come per il Dio dei cristiani. Il fatto che lui si spacci per Dio creatore, se voi lo chiamate delinquente perché pratica il genocidio degli esseri umani, e voi bestemmiate nei suoi confronti perché lo riducete a una forma umana e lo riducete all'interno di categorie umane. Così il leader, dire che il leader è un delinquente, è un criminale, significa ridurlo alla forma di massa, al giudizio di massa. Per cui Gardner non può dire il leader diventa tale per atti di criminalità, per atti delinquenziali, ma proprio perché è diventato leader i suoi atti non sono più criminali o delinquenziali, ma sono atti che lo hanno portati ad essere al di fuori e al di là della legge. Ricordatevelo bene questo aspetto perché è fondamentale proprio nel pensiero sociale. Howard Gardner si guarda bene da accusare i suoi esempi di leader di essere dei truffatori. Si limita a mettere in luce le loro peculiarità e le loro tecniche persuasive. Tecniche persuasive che maschera con quelli che definisce leader indiretti, cioè con personaggi come Marx, Darwin o Freud, i quali non avevano nessun interesse dell'uso della massa, a differenza di Mandela, di Gandhi, di Clinton, di Reagan, di Thatcher, di Safiro, di Friedman. Gardner, nel suo libro Cambiare idee, mette molto l'accento sulla correttezza morale, ma si tratta soltanto di correttezza morale nell'asservimento delle masse al leader, non nel comportamento del leader. Si tratta di un modo per sottolineare la disonestà intellettuale e emotiva. Infatti, che cos'è la scorrettezza o addirittura morale, se non il riconoscimento della disonestà intrinseca del leader? Quando è che si è moralmente corretti se la morale è una convenzione sociale? Una convenzione spesso in conflitto con le pulsioni delle persone? Se qualcuno dovesse studiare e applicare gli insegnamenti di Gardner, non sarebbero certo i Marx, i Darwin o i Freud, ma piuttosto i Mandela, i Gandhi, i Clinton, i Reagan, i Thatcher, i Safiro, i Friedman. Questi personaggi possiamo identificarli al giorno d'oggi con i Berlusconi, i Veltroni, i Bush, i Sarkozy, i Merkel o i Blair. Coloro che hanno fatto fesse le popolazioni spacciando informazioni del tipo armi di distruzione di massa per invadere e distruggere l'Iraq, oppure le televisioni di Berlusconi, oppure la politica imperialista di Blair, imposta ad un elettorato laburista, oppure il cattolicesimo integralista di Veltroni, imposto ad un elettorato laico. Gardner stesso sta usando il suo testo, le sue stesse tecniche che elenca, facendo apparire consimili comportamenti diversi allo scopo di legittimarli, fingendo un'obiettività analitico-scientifica. Gli scopi che spinsero Mandela non hanno nulla a che vedere con gli scopi che spinsero la Thatcher. Il libro Cambiare idea è un esempio di libro politico-sociale mascherato da ricerca scientifica. Alla fine questo libro che cosa spaccia? Spaccia la necessità di trasformare le persone in una massa senza cultura, buona per essere fatta fessa da un leader che, applicando le tecniche di Gardner, rinnovi la chiusura verso il futuro delle persone. Non fa altro che spacciare l'organizzazione sociale cristiana che attende il Messia, il mito americano del superuomo o, se preferite, dell'uomo del destino. Il superuomo americano, ben impersonato nei fumetti da Superman a Topolino, da Batman all'Uomo Ragno, da Rambo a Rocky Balboa, da John Wayne a Clark Gable. È sempre la solita storia. Non passerà questa generazione senza che voi mi vedrete venire sulle nubi con grande potenza alla destra del Padre, mentre le stelle cadranno sulla terra. Sette tecniche, dunque, ci spiega Gardner, e sono sette tecniche di manipolazione di massa che noi andremo un attimo ad analizzare una a una. Raziocinio, ricerca, risonanza, ridefinizione delle immagini mentali, risorse, ricompense, realtà esterna e resistenze. A queste sette tecniche noi aggiungiamo un'ottava tecnica, ed è la reminiscenza emotiva, che vedremo in una per una in singole trasmissioni e in singoli momenti. Bene, questo è tutto per oggi, è la trasmissione di presentazione di quello che è il libro di Gardner Cambiare idea, che viene analizzato attraverso col titolo Manipolazione mentale, gestione delle masse mediante l'illusione. E poi vedremo come altri autori abbiano affrontato anche il problema con per esempio Le Bon nel suo discorso sulle masse. Le Bon nel 1899, per cui siamo oltre 110 anni fa, Gardner è arrivato un po' dopo, ma comunque va bene lo stesso. Bene, vi ricordo a tutti che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo, e vi do appuntamento naturalmente per la prossima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo, che andrà in onda sempre dai microfoni di Radio Pagana. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione. Ciao. Eccoci qua.